State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Gol. Non ho introdotto non ho commentato la canzone mandata in onda prima perché me la servavo per in questo momento. Era Domenica Lunatica 1989 e la voce inconfondibile di Vasco Rossi, perché questa domenica è un po' lunatica anche in corso d'opera. Nella pagina sportiva infatti ci occuperemo di calcio, perché in questa giornata hanno vinto 3 Milan, Napoli e Juventus, che comincia a vedere la vetta, e l'Inter sta ancora, ora ci sono gli ultimi minuti, 90esimo, 1-0 per il Toro, e deve non perdere terreno, ma al momento il punteggio la sta condannando. Intanto nella corsa all'Europa League pari per Atalanta e Roma, mentre nella lotta per non retrocedere fa un passo forse decisivo verso la salvezza lo Spezia dell'allegrissimo Dario Thiago Motta, che batte il Cagliari. Ne parliamo nei prossimi 25 minuti con l'amico mio dalla pelle lucente e morbida. Davvero.
Buongiorno Andrea.
Ecco perché stamani c'avevi quella cremina.
Saluto a te, sì, ci teniamo a te e a tutti all'ascolto.
Sicuramente. Io lo sai che non vedo l'ora poi di parlare di Genoa per ovvi motivi, però in attesa della fine del posticipo da Torino Inter dobbiamo adottare un criterio gerarchico, quindi iniziamo dal successo della capolista.
Sì, Milan che era chiamato a replicare la vittoria del Maradona contro il Napoli a San Siro nel sabato italiano, ospitava l'Empoli e era chiamato appunto a fare una cosa che non l'era riuscita spessissimo in questo campionato, cioè confermare un successo con una big vincendo anche contro una piccola. Anzi, recentemente aveva ottenuto soltanto 2 pareggi contro Salernitana e Udinese e oltre a la sconfitta interna contro lo Spezia, per cui c'erano parecchie incognite relative a questa partita contro l'Empoli, che è stata decisa da un gol realizzato dopo 19 minuti dal franco-congolese Kalulu sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ascoltiamo il momento del gol partita dalla telecronaca di DAZN a cura di Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini.
In corsa di Giroud sul muro, palla fuori, prova la conclusione col mancino piazzato, trova il vantaggio al Milan con Pier Kalulu, l'uomo che non ti aspetti. Al 19esimo il Milan la sblocca di precisione, di astuzia, col sinistro batte Vicario, Milan avanti.
È un gol da grande trequartista quasi, no? Per la lucidità e per la precisione tecnica, ma è bravissimo qua, ha il tempo per decidere come calciare questo pallone, però lo calcia perfettamente di piatto, è un grande gol.
Gol quasi, l'ho visto in diretta, mi ricordava, anche se un po' più da lontano, con un altro piede, un po' quei gol alla Cassano, quei gol, come diceva Gianni Cerqueti, di giustezza.
Sì, perché era un piatto, però con leggero giro a rientrare, quindi proprio a cercare l'angolino, appunto con il piede non suo, da parte di un difensore franco-congolese, Pier Kalulu, che tra l'altro ha un fratello che si chiama Aldo, visto che prima ne parlavamo.
Ah, perché stavo chiedendo, posso chiamarti onda. Aldo Castro? Mi fa no, perché
no,
sennò poi
si confonde con appunto con Aldo Kalulu, fratello del match winner di questa
Aldo Kalulu
di questa partita di San Siro, che ha regalato al Milan un primo posto, a questo punto non più virtuale, possiamo dirlo, anche se non è ancora finita la partita, dello stadio Gran Torino, un primo posto vero e, se vogliamo, meritato, se non altro per quanto fatto dal Milan negli scontri diretti. Il Milan è primo nei punti ottenuti nelle partite contro le big, ben 21, ne ha persi tantissimi contro Salernitano, Udinese, Spezia e tante altre piccole. Ascoltiamo quello che ha detto al termine della gara Stefano Pioli, quando gli hanno chiesto intanto in che modo ha tenuto sulla corda i suoi giocatori durante l'intervallo dopo questo gol di Kalulu, in vista di un secondo tempo che poteva presentare alcune insidie per i suoi, e poi un commento sulla classifica. Ascoltiamolo.
Beh, ho ricordato alla squadra che nelle ultime situazioni dove ci eravamo trovati in vantaggio di 1-0 qualche volta non eravamo riusciti a portare a casa la partita, quindi di continuare a giocare con la stessa intensità, con la stessa voglia di guardare avanti. Credo che abbiamo provato a palleggiare ma senza poi movimenti così efficaci sopra palla, e quindi abbiamo perso qualche pallone in più, e questo non ci ha permesso poi di comandare tanto la partita, ma altrettanto vero che abbiamo rischiato veramente poco e abbiamo lavorato tanto e bene, quindi siamo contenti di questa vittoria, siamo contenti contenti del nostro momento, ma la classifica ancora non è reale, quindi viaggiamo di partita in partita perché credo che sia la soluzione migliore, con molto equilibrio, con molta convinzione sicuramente, ma con molta attenzione.
Di partita in partita, di secondo in secondo, perché per l'appunto all'ultimo secondo della partita tra Inter e Torino, anzi tra Torino e Inter, allo stadio Grande Torino, è il Nino Maravilla, che tanto Nino non è più, Sanchez al 93esimo ha trovato il gol del pareggio, quindi 1-1. E questo cosa vorrebbe dire nella corsa a scudetto, Dario?
Lo vediamo dopo, perché non è ancora finita neanche questa,
quindi... attenzione, magari potrei... come l'altra settimana.
Esatto.
Ok, allora facciamo così, intanto parliamo dell'altra contendente, del Napoli, che era impegnato una trasferta molto complicata sia sugli spalti che sul campo contro il Verona al Bentegodi. Cosa è successo, Dario?
Sì, trasferta insidiosa, perché quest'anno in campionato in casa il Verona aveva già battuto Roma, Lazio e Juventus. Dicevi, dal punto di vista della trasferta insidiosa, il clima come al solito parecchio sopra le righe, addirittura con degli striscioni del Verona contestabili e criticabili, che suggeriva un eventuale bombardamento su Napoli. E poi c'erano anche le memorie negative dell'anno scorso, quando all'ultima giornata il Napoli, che era praticamente certo della qualificazione alla Champions, si fece soffiare il quarto posto sul filo di lana, proprio pareggiando al Bentegodi contro l'Hellas e venendo così scavalcato dalla Juventus. Nonostante tutto questo è arrivata una bella vittoria per la formazione di Luciano Spalletti, e al termine di una settimana nella quale qualcuno aveva cominciato a mugugnare sullo scarso apporto in termini di gol di Victor Osimhen alle fortune della formazione partenopea, della sua scarsa vena realizzativa, perché l'attaccante nigeriano in campionato da ottobre ad oggi, negli ultimi 5 mesi, aveva segnato di fatto soltanto a Venezia. Invece l'ex Lille ha sbloccato il punteggio con un bel colpo di testa su cross di Politano, poi ha raddoppiato ad inizio ripresa su un altro assist dalla destra, questa volta di Lorenzo. Il Verona ha riaperto il match con un gol di Faraoni di testa dopo una bella triangolazione sulla sinistra tra Caprari e Bessa, ma poco dopo il Verona è rimasto in 10 uomini per l'espulsione del tuo concittadino livornese Federico Ceccherini per un fallo.
Ci sono un sacco di livornesi in Serie A.
Lui è proprio livornese.
Ceccherini, ogni campanello almeno c'è un Ceccherini a Livorno.
E oltre a quello, poi il Verona ha anche chiuso in 9 uomini per l'espulsione di Faraoni per un altro fallo di mano. Alla fine, ai microfoni da zona, hanno chiesto a Luciano Spalletti di commentare delle dichiarazioni rilasciate poco prima da Igor Tudor, allenatore del Verona, il quale aveva detto che Vlahovic era più forte di Osimhen. Ovviamente Spalletti ha difeso il suo giocatore, ma insomma provando anche a fare questo confronto tra i due.
Io non faccio paragoni con gli altri. Vlahovic è un campione, l'ha dimostrato, e se una società come la Juventus lo va a prendere è segno che l'hanno guardato bene, che c'ha tutte quelle cose per essere uno di quel livello lì e per poter giocare in quella squadra lì. Osimhen è un calciatore top perché ha tutto dalla sua parte, l'età, poi parte da metà campo e tiene impegnati 5 difensori da solo, perché ha quella forza e quella velocità lì.
So, e questo era Lucianone Spalletti, che ovviamente difende il suo, cosa deve fare alla fine, cioè, non dirà mai. Poi si parla comunque di due grandissimi giocatori. Osimhen, ricordiamo, comunque ha avuto un incidente molto grave, forse anche motivo per il quale insomma magari non mette proprio la testa in tutti i contrasti,
però ha fatto un gran gol proprio di testa contro il Verona, costato l'ira di Dio, costato tantissimo, però anche reso molto, ma è stato molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni la scorsa stagione, e quest'anno c'è stata anche la Coppa d'Africa di mezzo, ma insomma l'apporto di Osimhen c'è stato e c'è. Si è conclusa la sfida del...
Meno male è finita 1-1, perché sennò già sono già due volte che rischio. Mi sa che devo cambiare un attimo approccio su questi annunci delle partite.
E allora vediamo quel che ha raccontato questa giornata di Serie A numero 29 dal punto di vista dei risultati. Spezia Cagliari 2-0, Salernitana Sassuolo 2-2, a Genova Juventus batte Sampdoria 3-1, Milan Empoli 1-0, poi nella domenica italiana Fiorentina Bologna 1-0, a Verona Napoli batte Verona 2-1, Udinese Roma 1-1, Atalanta Genoa 0-0, poco fa Il Torino ha fermato l'Inter sull'1-1, mentre all'alba di domani Costa Est australiana all'Olimpico. La Lazio ospita il Venezia, classifica che è piena di asterischi dal punto di vista delle partite disputate, ma che dal punto di vista dei punti nella graduatoria dice questo: Milan 63, Napoli 60, Inter 58, Juventus 56, poi c'è un bel solco: Atalanta e Roma 48, Lazio e Fiorentina 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino 37, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 19 punti, chiude la Salernitana che di punti ne ha 16. Di tutto questo da segnalare, appunto, c'è che l'Inter ha una partita in meno rispetto a Napoli e Milan, ma anche vincendola in questo momento non sarebbe più capolista. Questo perché è stata fermata la formazione di Simone Inzaghi al Gran Torino dalla formazione Granata 1-1, il gol del vantaggio della formazione di casa di Ivan Juric l'ha segnato Gleison Bremer, questo difensore brasiliano che Cairo si starà fregando le mani perché insomma sta...
Sì, me lo immagino che fa il tuffo nel deposito come Zio Paperone con gli spiccioli,
sì, perché veramente dopo la grandissima prestazione con la Juventus, nella quale non ha fatto prendere palla a Vlahovic, e la stessa prestazione contro Vlahovic in Torino-Fiorentina di quest'anno, è arrivato anche questo gol. Tra l'altro Bremer in 90 partite con la maglia granata ha segnato 11 gol, quindi oltre a essere
da fantacalcio anche
sì, va assolutamente segnalato questo difensore brasiliano che ha sbloccato il punteggio. Ascoltiamo il racconto del gol dall'estratto della telecronaca di DAZN curata da Pierluigi Pardo.
Occhio al calcio d'angolo per il Toro con sei saltatori dentro. La battuta in mezzo a cercare una deviazione. Pallone lì, Bremer! Ha toccato lui per l'1-0 Toro! Si è trovato il pallone sotto porta e lo ha semplicemente appoggiato. Distratta qui la difesa dell'Inter. Il Toro è avanti al minuto 12.
Certo, averci Bremer e Milenkovic da Fiorentina in difesa al fantacalcio farebbe proprio, sarebbe la gioia estrema.
Sì, anche se Milenkovic c'è qualche disattenzione.
Sì, chiamiamola disattenzione in radio.
Ah, tu dici, beh, dal punto di vista del fantacalcio, sì, dal punto di vista della difesa vera e propria.
Ah, no.
Meglio di no. Allora, mentre cerchiamo di risolvere un dubbio relativo alla classifica, facciamo una cosa: sono le 8:47, ci fermiamo per una breve pausa, poi a quel punto parliamo della Juventus perché insomma i bianconeri sono a questo punto tornati in corsa per qualcosa di più di una semplice qualificazione alla prossima Champions League. A tra poco.
Questo break ci è servito, voi siete all'ascolto del programma di radio SBS, il programma in italiano, ma volevo dire che questo break ci è servito per risolvere un dilemma che è semplicemente a fini statistici, vero Dario?
Quale?
Quello della classifica.
No,
perché
non l'abbiamo risolto. Quindi.
Ancora no? Ah, no. Perché, allora, dunque, ci sono
diciamo
due fonti.
Non è più prima
diciamo
in
che
classifica,
l'Inter non è più
neanche
a prescindere dal recupero contro il Bologna, che si sa quando giocano. Ma
avrebbero dovuto giocare il 23, ma a questo punto si aspettava di capire se l'Inter sarebbe uscita dalla Champions League, essendo stata eliminata dal Liverpool. Dovrebbe,
probabilmente.
Potrebbe essere, però di mezzo c'è anche il playoff
dell'Italia.
È dell'Italia, è il certo. Mondiale, quindi forse quella viene considerata la priorità da tutti, per quanto nell'Inter non è che ci siano a parte Barella,
cioè Bastoni e Barella esatto. e basta mi sembra. Vabbè, comunque vedremo, staremo a vedere. Nel frattempo quello che è sicuramente un dato di fatto è che l'Inter non è più prima anche vincendo il recupero. L'altro dato di fatto è che al ballo delle contendenti entra di diritto anche la Juventus del cortomusista Allegri.
Sì, perché sono 7 i punti di ritardo rispetto al Milan, però altrettanto vero che se l'Inter è in corsa per lo scudetto in questo momento ci sono poche lunghezze tra i bianconeri e i nerazzurri, insomma anche la Juventus può essere considerata in lotta per il tricolore. È arrivato il 15° risultato utile consecutivo contro la Sampdoria, Juventus che non perde da novembre scorso. A Marassi ha vinto l'ennesima partita nella quale non ha brillato, ha sfruttato una torrete di Yoshida per sbloccare il punteggio dopo 23 minuti e un rigore trasformato da Morata per un fallo subito da Ken al 34° per andare al riposo con il doppio vantaggio la vecchia signora. A quel punto ufficialmente in porta aveva tirato soltanto in occasione della trasformazione del rigore dello spagnolo. Poi nella ripresa la Samp ha avuto al trentesimo la possibilità di accorciare le distanze, calcio di rigore di Candreva con una bellissima parata di Wojciech Szczęsny, che ne ha parati tre consecutivi di rigori in questo campionato, contro Veretù nella gara d'andata contro la Roma, contro Pellegrini nella gara di ritorno sempre con i giallorossi, e poi questo contro Candreva, che è un po' secondo me una parata vecchio stile, con la mano di richiamo sul tiro a mezza altezza non particolarmente angolato.
La sto mimando mentre me la racconti.
Non se ne vedono tante, è proprio plastica, bella questa parata di Szczęsny. Nonostante questo, la Samp è poi passata, ha trovato il gol a 6 minuti dal termine con la punizione del tedesco di origine marocchina Sabiri, deviata dalla barriera. Nonostante questo, la Juventus ha poi trovato il gol che ha chiuso la partita di testa con Morata. Allegri aveva tenuto a riposo Vlahovic in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Villarreal in programma in questa settimana, e poi in conferenza stampa gli hanno chiesto intanto un commento sulla prestazione di Ken, che come detto ha propiziato il rigore del momentaneo 2-0, e poi domanda scivolosa se sia più probabile la vittoria dello scudetto o il rinnovo del contratto di Dybala.
Domandona,
ascoltiamo come si era cavata Allegri in entrambe le situazioni.
Ma Ken ha fatto una buona partita, innanzitutto quando gioca è sempre efficace, perché stasera si è procurato il rigore, ha dato il via all'azione del primo gol, a Empoli aveva fatto gol, comunque è un giocatore importante per questa squadra, nonostante tutto comunque è sempre in 2000, è normale che ha da migliorare nella gestione, a volte nei controlli, anche lui spalla la porta.
Dal punto di vista tecnico,
per dire, due o tre volte ha stoppato la palla, le è scappata via due metri, la doveva aprire sul lungo da una parte all'altra, però poi dopo quando accelera, quando ha spazio, diventa devastante.
È più probabile che vinciate lo scudetto o che rinnovi Dybala?
Ma non lo so. Ripeto, Paolo, è un discorso con la società come tutti gli altri rinnovi di contratto, l'importante è averlo già da domani o da lunedì con la squadra per cercare di averlo a disposizione per mercoledì, perché mercoledì abbiamo l'obiettivo di passare, ma potremo passare anche alla fine dei 120 minuti. È una partita molto difficile e complicata.
Sembrava Alberto Tomba davanti ai paletti, proprio ha girato proprio.
Poi vabbè, uno come lui, secondo me in queste domande ci si diverte anche, ecco, a rispondere. Certamente va detto che la Juventus arriva alla sfida di Champions forse nel miglior modo possibile date le circostanze di inizio stagione, no? Cosa
intanto ha ritrovato Morata, quello è un buon segnale, perché fino adesso l'attacco non ha brillato, come detto Dybala è davvero l'ombra di se stesso in questa stagione, Vlahovic da solo è stato tenuto precauzionalmente al riposo, ma potrebbe non bastare. Ricordiamo 1-1 nella gara d'andata in Spagna, comunque un ottimo viatico in vista del retro match contro il Villarreal. Dall'altra parte la Samp vede la classifica farsi sempre più complicata al termine di una partita che comunque dal punto di vista del gioco può essere considerata confortante per l'allenatore dei blu cerchiati Marco Giampaolo. Ascoltiamolo.
Ci siamo ritrovati sotto di due gol praticamente senza che la Juve tirasse mai in porta. Poi sai, 2-0 per la Juventus non è semplice, ma io avevo sensazioni buone. Ho detto alla squadra, se facciamo gol la possiamo riaprire, perché a Marassi può succedere di tutto. Siamo riusciti a far gol, siamo stati sfortunati nell'occasione del rigore, ma la squadra non ha mollato fino alla fine. Ha cercato di riaprire la partita spendendosi fino all'ultima goccia di sudore. Non è questa la partita che ci dobbiamo rimproverare, la prestazione è stata fatta in maniera seria, poi i valori della Juventus sono superiori ai nostri, ma a mio avviso la squadra se l'è giocata per fare risultati.
Sicuramente se l'è giocata per fare risultato, ma gli ha detto male, come si suol dire, a questo giro. Certo è che questa vittoria della Juventus e il pareggio in contemporanea dell'Atalanta contro lo specialista dei pareggi, che è il Genoa, crea di fatto una voragine fra le prime quattro a questo punto, perché ci sono 8 punti, anche se c'è una partita da recuperare per quanto riguarda l'Atalanta. Quindi la zona Europa League si fa un po' più compatta, Dario?
Sì, e soprattutto per l'Atalanta si fa sempre più complicato il percorso verso la prossima Champions. 0-0 in casa contro il Genoa, tante occasioni da una parte e dall'altra, si è divorato un gol clamoroso nel secondo tempo Pasalic, ma lo stesso Genoa ha avuto un paio di chance molto significative. Alla fine Giampiero Gasperini, allenatore degli Orobici, ha comunque fatto i complimenti alla sua ex squadra, il Genoa. Ascoltiamolo.
Era difficile giocare bene proprio per il tipo di gioco che fanno loro, poi qui vediamo delle situazioni, in occasioni se lei riesce a far gol, ma che fosse una partita più battagliata che giocata ma non riguarda l'Atalanta, eh. Mi sembra che questi siano alla settima partita, quindi non dare merito al Genoa, andate a vedere le partite che ha fatto Inter con la Roma, con le altre squadre, vedrete che questa è una squadra che già ha 7 partite che gioca così, in questo modo, e che rende la vita difficile a tutti.
Forse anche se stessa rende la vita difficile, perché leggo 29 partite giocate, 12 sconfitte, che sono poche, 16 pareggi e una vittoria.
Si Genoa che non vince da 26 partite. La partita interna contro il Cagliari, credo appunto fosse la terza di campionato, ma come detto ha pareggiato le ultime 7 con Blessing alla guida, allenatore tedesco sotto la cui guida il Grifone ha subito soltanto 2 gol, ovviamente se realizzandone 2 sempre in queste 7 partite. Alla fine hanno chiesto a Blessing che cosa ha detto alla sua squadra al termine del match, ascoltiamo il suo orgoglio.
But I'm really proud of them and how they fight and how they played. It's amazing. It's great to see for sure. In this moment missing the words, but like they did a great fight and I'm proud of my team.
Sembrava proprio sollevato, eh. Meno male anche questa non l'abbiamo vinta, abbiamo fatto un altro bel pareggione, eh?
Ma chissà a questo punto veramente cosa dire ad una squadra che dista parecchio dalla zona salvezza, sono 6 punti di ritardo rispetto al Cagliari, e con questa andatura servirebbe un campionato e mezzo per fare i punti,
e potrebbero essere anche di più, che Venezia ha 2 partite in meno e potenzialmente vincendole andrebbe a 28, quindi cioè, diventerebbe quasi irraggiungibile.
Facciamo una cosa a proposito di Venezia, visto che si gioca domani la partita contro la Lazio, che per tutto il campionato Maurizio Sarri non aveva fatto altro che chiedere i rinvii al lunedì delle partite della Lazio, quando in settimana i biancocelesti erano impegnati in Europa League, con rinvii che non erano mai stati concessi. È stato concesso questo rinvio nella settimana in cui la Lazio è uscita dall'Europa League, quindi hanno chiesto a Maurizio Sarri che cosa avesse pensato della decisione della Lega Calcio di far giocare la Lazio a lunedì, proprio nell'unica settimana in cui non ce n'era bisogno. Ascoltiamo che cosa ha detto Sarri.
Che ci hanno preso per il culo, penso.
Non ho ben capito chiaramente il concetto di Sarri, cosa ha detto? Insomma, si sentiva un po' preso in giro, ecco, mettiamola così.
Sì, esattamente. Con le parole di Maurizio Sarri concludiamo questa prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda, introdotta a breve dall'aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile. Poi noi riprendiamo la linea per restare insieme fino alle 10. Ci sono ancora altri contenuti e poi c'è anche appunto da analizzare le altre partite della Serie A. Tra poco.
Ed eccoci ancora in studio 9.49, ultimo spicchio di puntata del programma in italiano di Radio SBS. Con me è arrivato Dario Castaldo, che saluto di nuovo.
Di nuovo buongiorno a te Andrea, saluto a tutti.
Allora, non so se partire dall'ultima parte della Serie A o dal campionato di eccellenza, visto che Livorno ha vinto 1-0 fuori a Certaldo, cosa dici?
Certaldo quindi ci riporta a
Castaldo,
Luciano Spalletti.
Di Certaldo, è vero, di Certaldo, dici bene. E quindi come lo uniamo?
Lo uniamo allora, tornando sulla Serie A a questo punto, perché il pareggio tra Torino e Inter dà nuove speranze, nuovo ossigeno al Milan, al Napoli, ma se vogliamo anche alla Juventus, mentre alle spalle di quelle 4 che ormai sono praticamente sicure della qualificazione della prossima Champions League, c'è un po' di bagarre per le zone Europa.
Ah, quindi te escludi League. L'Atalanta già, eh? Sentito aver
meno
detto
8 rispetto alla Juventus,
una partita
anche
meno.
Se è una partita meno,
5. Insomma, sconto diretto. Intanto mentre te parli mi vado a studiare un po'.
Vado un po' a studiare il percorso, soprattutto quello che è il calendario di entrambe le squadre, visto che mancano 9 giornate al termine del campionato, mentre molto più serrata la lotta per i posti Europa League, questo perché l'Atalanta è stata fermata sullo 0-0 in casa dal Genoa, la Roma non è andata oltre l'1-1 in trasferta contro l'Udinese, praticamente a meno di 72 ore dall'impegno di Conference League in Olanda contro il Vitesse, partita vinta di riffa o di raffa nei Paesi Bassi. Poi la Roma praticamente cosa ha fatto? Ha dormito giovedì notte in Olanda, il venerdì mattina si è trasferita in pullman ad Eindhoven, da lì in volo a Trieste, di nuovo in pullman fino a Udine,
e non si sono scordati nessuno
e non hanno fatto in tempo a preparare la partita. Per di più Mourinho ha detto: me lo sentivo che qualcuno non era proprio carico abbastanza, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche nervoso. Ascoltiamolo quando poi a questo punto, alla luce anche delle energie che cominciano a scherzeggiare in casa giallorossa, gli hanno chiesto se sarà più importante la partita di ritorno per gli ottavi di Conference contro il Vitesse o quella che attende la Roma tra 7 giorni, cioè il derby della capitale. Ascoltiamolo.
Non possiamo scegliere partite, dobbiamo avere la forza mentale, dobbiamo migliorare in questo aspetto, perché la verità è che noi sappiamo che non è facile il giovedì, domenica, principalmente il domenica fuori casa. Abbiamo perso a Verona, abbiamo perso a Venezia, abbiamo pareggiato oggi, però dobbiamo fare meglio, dobbiamo avere un spirito diverso. Anch'io sono un po' stanco, però la stanchezza la sento dopo la partita, e qualche giocatore mio io penso che l'ha sentito anche prima della partita, e questo atteggiamento veramente non mi è piaciuto.
Ma mi sbaglio, alle spalle c'era un coro?
lo sai benissimo, è già stato decrittato, era perché Mourinho era lì a bordo campo nella Dacia Arena al Friuli, intervistato dalla troupe di DAZN, che come commentatore tecnico a bordo campo aveva l'ex viola Borja Valero, un uomo scarsi crinito, come diceva Bonolis, e quindi c'era questo coro dei, credo, i tifosi giallorossi che erano rimasti allo stadio Friuli, che dicevano: tagliate i capelli, Borja Valero, tagliate i capelli, che sostanzialmente mancavano sulla testa dell'ex, come detto, centrocampista spagnolo della Viola.
Della Viola, per l'appunto, allenata quest'anno da Vincenzo Italiano, che sta facendo un gran bel campionato e che a questo giro vince contro il Bologna per 1-0. Cosa è successo? Però Italiano non mi sembrava molto molto contento.
Beh, partita complicata per la Viola, derby dell'Appennino numero 140 in campionato, nel quale il Bologna ha colpito una traversa nei primi minuti con Soriano, poi un palo clamoroso con Orsolini sempre nel primo tempo, poi rosso a Bonifazzi, giocatore del Bologna, per un fallo su Torreira nella ripresa, e a quel punto la Fiorentina prende in mano le redini del gioco e proprio l'uruguaiano Torreira segna il gol partita dopo aver anche colpito un palo. Vittoria importante, perché con questi 3 punti la Fiorentina aggancia la Lazio. Le due squadre hanno 2 punti meno della Roma, ma anche una partita in meno rispetto ai giallorossi, quindi 3 punti molto pesanti in ottica corsa alla prossima Europa League. Però ha ammesso Vincenzo Italiano: non molto bella.
Siamo stati non tanto belli dal punto di vista della qualità, però nel secondo tempo in superiorità siamo stati bravi a prendere in mano la partita, a mettere dentro questi traversoni, ad aggiungere uomini dentro l'area, e alla fine l'abbiamo vinta, giustamente sfruttando anche il fatto della superiorità numerica. Dovevamo osare, dovevamo forzare, ed è una partita non bellissima rispetto alle altre, però l'hai vinta e quindi la soddisfazione è enorme.
È vincendo le partite brutte che si fanno i campionati belli. Questa non l'ho mai sentita, ma lo dico io.
La uso come titolo.
Esatto. No, tra l'altro mi ricordo, ho letto un'intervista a Mihajlovic in cui il tecnico serbo sottolineava con la sua classica diplomazia la sciocchezza di Bonifazzi sull'espulsione, che ha poi dato il là alla vittoria. Ma ora, prima di passare alla Serie B e vedere un attimo cosa sta succedendo in Serie B, parliamo un attimo brevemente di chi la Serie B sta cercando di evitarla, Dario.
Beh, è stata una vittoria pesantissima quella dello Spezia sul Cagliari nell'anticipo del sabato al picco, 2-0 per la formazione di Thiago Motta, che veniva da 4 sconfitte consecutive. Nel primo tempo Verde si è fatto parare un rigore dal portiere del Cagliari Cragno, nonostante quell'occasione sfumata. Nella ripresa lo Spezia ha mantenuto il pallino in mano, il pallino del gioco, e poi con Erlich prima e con Manai l'albanese poi ha trovato i 2 gol per una vittoria, come detto, cruciale in ottica salvezza per la squadra ligure, mentre non è andata oltre il pareggio, il terzo nelle 4 partite con Davide Nicola alla guida, la Salernitana che ospitava il Sassuolo, Sassuolo che veniva da 3 vittorie consecutive, e Salernitana che aveva subito trovato il vantaggio con Bonazzoli dopo 8 minuti, poi belle reti sia di Scamacca sia soprattutto quella del momentaneo vantaggio del Sassuolo con Traoré, rete splendida con una serpentina dell'esterno nero-verde. Sassuolo che nella ripresa restava in inferiorità numerica per un'espulsione per doppia ammonizione piuttosto ingenua, diciamo così, di Raspadori. Salernitana che perveniva al pareggio con Juricic, aveva anche nel finale con Bonazzoli una chance per portare a casa tutti i tre punti che avrebbero potuto così riaccendere un lumicino di speranza per i campani, che invece restano mestamente in fondo al ranking. Abbiamo dette tutte praticamente le partite del campionato,
sì, in attesa del posticipo di Lazio-Venezia con
allora
Sarri che sarà una provvisa, e poi
possiamo concentrarci sul campionato cadetto, sempre più avvincente, sempre più emozionante, che premia le squadre che meritano. In questo momento in testa c'è, cioè, il Pisa che ha rifilato.
È davvero tutto per questa puntata di oggi.
quasi, perché prima vogliamo tessere le lodi del Pisa come città, come squadra di calcio,
come persone, come
cittadinanza, come popolazione. Doppietta di Torregrossa e gol finale di Puskas nel 3-0, con il quale il Pisa ha battuto la Cremonese, scavalcandola anche in classifica e approfittando compiutamente del pareggio nell'altro big match di questo turno del campionato cadetto, quello tra Lecce e Brescia, con reti di Strefezza per i salentini, pareggio di Bisoli, figlio d'arte.
Ah, pensavo fosse sempre lui che...
No, è figlio dell'ex centrocampista del Cagliari di Carletto Mazzoli. Quindi praticamente adesso in testa alla Serie B c'è veramente traffico, perché
bellissima la Serie
ci
B
sono
quest'anno.
5 squadre in 6 punti, e di queste la sesta, il Benevento, ha anche una partita in meno, quindi la classifica potrebbe essere ulteriormente corta. Allora vediamo in sintesi i risultati. Detto di Pisa Cremonese 3-0,
sì, vabbè, non è che lo devi dire tutte queste volte,
lo ribadiamo anche al termine del programma. Benevento Crotone 3-1, Frosinone Alessandria 3-0, Monza Vicenza 4-0, Pordenone Como 1-1, a Ferrara l'Ascoli ha battuto la SPAL per 2-1, 1-1 come detto tra Lecce e Brescia, il Perugia ha vinto a Reggio Calabria 1-0 contro la Regina, male anche l'altra calabrese, il Cosenza, sconfitta 2-0 a Terni, 1-1 tra Parma e Cittadella. Per una classifica, sì, facciamo in tempo a leggerla, che vede il Pisa in testa con 55
slancio,
punti, seguito da Lecce con 54, Cremonese 53, Brescia 52, Monza 51, Benevento con una partita in meno 50, poi Frosinone 48, Ascoli 46, ho bisogno di te per tempo,
Perugia 45, Cittadella 43, Regina 39, Ternana col Como a 37, Parma malissimo quest'anno 35, SPAL 31, chiudono Alessandria 25, Cosenza 23, Vicenza 21, Crotone a 16, fanalino di coda al Pordenone a 13 punti. Ripetiamo che in testa alla classifica c'è
il Pisa
no, perché tante volte non mi fosse
a tutti, e il Parma che ha rinnovato il contratto a Buffon,
mi sembra giusto, sono esim, cascano dal giornale, come si suol dire, li si rinnova contratto a portiere,
ma lui vuole restare nella storia come l'uomo che ha anche riportato nella massima serie il Parma. Detto questo, è tutto per quanto riguarda il programma di oggi. Ringraziamo tutti voi per l'ascolto, i colleghi che hanno contribuito a confezionarlo. Vi ricordiamo che interviste e servizi saranno disponibili a breve sul nostro sito sbs.com.au/italian, e poi li ritroverete nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook. Noi torniamo come sempre domani dalle 8 alle 10 da Dario Castaldo
e Andrea Pagani.
L'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.